Dopo spiego qui?
No, 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 assolutamente. Dopo tanti esempi arriviamo alle regole. Come vi avevo detto, il percorso è induttivo, per cui abbiamo visto alcune esemplificazioni. Adesso vediamo quali sono le regole che la tradizione ha fissato. E il percorso che abbiamo fatto corrisponde più o meno al modo con cui si è arrivati a determinare tali regole, perché i maestri che inizialmente hanno iniziato a utilizzare il metodo midrashico non lo hanno fatto a partire da regole precise, ma le regole sono nate strada facendo. Scusate. E sono state attribuite inizialmente al maestro Hillel, che è un maestro del primo secolo di origine babilonese e che viene dai dottori di Gerusalemme. Tra l'altro la tradizione dice che sono stati gli ebrei proprio di Gerusalemme, non solo di quel periodo, a chiedere a Hillel il trasferimento da Babilonia a Gerusalemme, proprio per la sua fama di grande interprete delle scritture. Quindi abbiamo questo grande maestro che è parallelo all'epoca di Gesù di Nazareth. Tant'è vero che molti dei suoi insegnamenti sono simili a quanto Gesù dice nei Vangeli, e che è passato nella storia come l'autore delle prime sette regole per l'interpretazione tradizionale della scrittura. Ma questa attribuzione è avvenuta appunto, come dicevo, in epoca tardiva. Successivamente le regole di Hillel sono state ampliate, per cui sostanzialmente si conservano le sette di Hillel, le 13 di Rabbi Ismael, comunque è tutto indicato poi sulla dispensa, e poi quelle di Rabbi Eliezer, che sono un ampliamento ancora maggiore, delle quali però ne vedremo solo un paio, perché in realtà questi ampliamenti non fanno altro che amplificare quelle che sono le sette regole di partenza. Prima però di inoltrarci in questo primo elenco di sette regole, vorrei spendere ancora due parole su quelli che sono un po' i presupposti ultimi di questo discorso e che sono un po' il titolo di questa sezione che trovate a pagina 52 delle dispense: Peshat e Midrash. Cosa sono Peshat e Midrash? Rispettivamente Peshat indica la cosiddetta lettura piana della scrittura, potremmo dire il senso letterale, la traduzione letterale del testo. Il Midrash invece la sua elaborazione. Vengono da due radici verbali, di cui la prima, peshat, significa semplice. Pashut in ebraico infatti indica la cosa semplice, quindi diremmo il senso semplice del testo. Midrash invece viene dalla radice darash, che significa investigare, e indica quindi la ricerca che va oltre il senso letterale. C'è però da sottolineare un fatto. Quando si parla di chat o senso piano o senso letterale, in realtà si parla di qualcosa che non è poi molto distante dal Midrash. Perché? Facciamo alcuni esempi. Tante volte, per poter tradurre anche letteralmente un testo, è necessario fare dei confronti fra parti diverse, di testi diversi, dove magari lo stesso termine compare. Prendiamo ad esempio il termine bassar, che letteralmente significa carne. Quando lo ritroviamo nell'Esodo, in relazione ai brontoli del popolo che parla della pentola di carne in Egitto rispetto alle difficoltà del cammino nel deserto, bassar indica la carne da mangiare, quindi la carne come alimento dell'uomo. Ma quando parliamo di ogni carne che vive nel mondo, col bazar olam, come spesso si trova nei testi biblici, indichiamo invece l'essere umano. Quindi lo stesso termine in un contesto può indicare l'alimento, in altro contesto può indicare la persona. Quindi quando facciamo questo tipo di operazione, noi in realtà già facciamo un midrash, perché confrontando lo stesso termine in ambiti diversi troviamo significati diversi. Oppure può essere che il confronto ci porti a chiarire meglio il significato di partenza. Quindi il confine fra senso piano, peshat e midrash in realtà è molto labile, un po' come il confine tra il targum, la parafrasi della scrittura e il suo commento. Un altro esempio molto illuminante al riguardo è quello della radice barak, benedire. Ora, se c'è una radice che non ha traduzione sicura, è proprio la radice benedire, perché che cosa significhi benedire è oggetto di discussione tra i linguisti. È una radice che è confrontata anche solo all'interno della Torah, del Pentateuco, ha una immensa varietà di significati. Tanto per darvi qualche esempio, il benedire può indicare l'azione di Dio nei confronti dell'uomo. Dio benedice Abramo e Sara donando il figlio Isacco. Benedire può essere l'azione dell'uomo nei confronti di Dio, e questo è il significato più ovvio. Però benedire può anche essere un saluto. Il termine Baruch, benedetto, che viene dalla radice benedire, è una forma di saluto, o addirittura un nome proprio, ancora oggi usato, benedetto anche in italiano, è un Baruch in ebraico, benedetto in italiano, ma è un nome ampiamente usato. Non solo, ma con la stessa radice in ambito agricolo si indica anche l'operazione per cui un ramo già radicato nel terreno viene piegato è inserito nel terreno per ottenere una sorta di... Prego? Esatto, proprio questo. In ebraico lo si indica con la radice benedire, che vuol dire quindi incurvare. L'idea probabilmente è quella del prostrarsi. Però in ebraico moderno, con la stessa radice, vocalizzata beresà, si indica la piscina. Quindi c'è la beraka, benedizione, che può avere contenuti diversi, e c'è la beresà in ebraico biblico cisterna, in ebraico moderno piscina, perché l'acqua è fonte di benedizione. Quindi anche qui, quando andiamo a confrontare le varie configurazioni di questa radice per tradurre nel modo migliore il senso del benedire, noi in realtà facciamo un'operazione già midrashica, perché non è un semplice tradurre meccanicamente in base a un senso letterale dove a ogni sostantivo può corrispondere, e ogni sostantivo ebraico o verbo può corrispondere esattamente a un sostantivo o verbo italiano, ma dobbiamo fare un lavoro di ricerca all'interno del canone per trovare la miglior traduzione. Quindi è chiaro che per convenzione si distingue fra peshat e midrash, ma in realtà talvolta la ricerca del peshat è già un midrash. Quindi buongiorno. Questo come ulteriore premessa. A questo punto, tenendo presente questa elasticità della lingua e questa varietà di possibili traduzioni ogni volta che tentiamo di fare qualche operazione sul testo, andiamo a vedere perlomeno quali sono le regole generali fissate dalla tradizione, le quali dovranno comunque ogni volta fare i conti sia con questo rapporto fra Shas e Midrash, sia con le possibili vocalizzazioni del testo e, come abbiamo visto, anche l'utilizzo degli accenti biblici. Abbiamo visto col Cantico dei Cantici che è possibile tradurre in maniera diversa seguendo solo le consonanti più le vocali, oppure le consonanti più le vocali più gli accenti biblici. Tra l'altro, a pagina 53 avete una definizione di Midrash e di Porton presa da Neusner, comunque riportata da Neusner, dove si dice che il Midrash è un tipo di letteratura orale o scritta che si pone in relazione diretta con un testo canonico fissato. Che il midrashista, praticamente colui che fa il midrash, e i suoi uditori ritengono essere la parola autorevole e rivelata di Dio, e nella quale il testo canonico stesso è esplicitamente citato o chiaramente vi si fa allusione. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi midrash, scritto o orale, dovrà sempre distinguere qual è il testo canonico di riferimento e qual è il commento. Tant'è vero che nei testi originali in ebraico il testo biblico è sempre indicato con un carattere più grosso rispetto al commento, che in ebraico non esiste corsivo, cioè il carattere quadrato che conoscete dell'ebraico biblico è solo quello, quindi non avevano altre possibilità i nostri antenati per poterci indicare le differenze se non quella di fare il carattere più grosso, o come chiameremmo noi oggi in grassetto. E questo distingue sempre il testo biblico dal commento. Nelle traduzioni in lingue latine o in lingue moderne si usa citare il testo biblico in corsivo e il commento in tondo, in maniera che il lettore abbia sempre chiara la differenza. Ecco. E questa sarebbe la differenza fra pshat, senso letterale, e midrash. Quindi per questo, ecco, se vi capitasse di comparare il Midrash al Cantico dei Cantici piuttosto che qualcos'altro, ecco, noterete che anche oggi si mantiene questa distinzione col carattere grafico. A questo punto andiamo alle sette regole di Hillel, ovvero sia le middot fondamentali. Middot è il termine ebraico che sta per regola, è il plurale di middah, ed è un termine che fondamentalmente ha due significati. Anche qui è troppo semplice se ce ne fosse solo uno. Può indicare gli attributi di Dio o può indicare le regole grammaticali piuttosto che sintattiche piuttosto che quant'altro. È chiaro che noi useremo il termine middot nel senso appunto della regola, però sappiate che in altri contesti può indicare le middot possono essere gli attributi di Dio. Ecco, questo non è assolutamente irriverente, lo stesso avviene nella mistica ebraica, dove per esempio il tikkun, la riparazione che opera l'uomo, che ogni volta che fa qualcosa di bene produce qualcosa di bene nel mondo e anche in Dio, quindi è un termine altamente mistico, trascendente, che però contemporaneamente in altri contesti può indicare anche la riparazione, quella che vi fa l'idraulico quando vi si rompe un tubo, e anche quello un tikkun. Ecco. Così come la Kabbalah è la recezione delle cose divine in ambito mistico, ma se andate in Israele al supermercato è lo scontrino che vi rilasciano alla cassa, sotto c'è scritto Kabbalah. Ecco. O può essere anche la hall, la zona di ricezione dell'albergo, che quella è la Kabbalah. Ecco, questo nella mentalità ebraica non fa problema, non è irriverente, perché lo stesso termine in contesti diversi, se c'è una assonanza almeno di significato, infatti il ricevere, l'aggiustare, può avere a che fare con le cose mistiche, può avere a che fare con le cose profane. Ecco. Non c'è problema a usare lo stesso termine, ecco, purché in ogni ambito sia usato in maniera coerente e riverente. Quindi appunto le middot nel nostro caso possono essere gli attributi di Dio o le regole. Le sette middot di Hillel le trovate a pagina 54. Proprio perché è bello vedere anche come la tradizione le ha fissate, anche graficamente, le troverete sulla sinistra in ebraico non vocalizzato, per rispettare la tradizione al riguardo. Subito sotto trovate la traslitterazione in lettere latine e poi a destra la traduzione. Però giustamente so che qualcuno di voi l'ebraico lo conosce, e poi comunque è bello vedere anche un po' graficamente a che cosa ci riferiamo. Partiamo dalla prima, Kalva Omer, che vuol dire letteralmente dal più semplice al più difficile. Kal vuol dire leggero e Omer invece significa Homer, difficile, complesso. A minore ad Maius, ecco, un metodo molto usato anche all'interno della scolastica nelle varie argomentazioni. Cosa significa? Significa che alcune deduzioni si fanno proprio confrontando ciò che è minore rispetto a ciò che è maggiore. Facciamo subito un esempio. Abbiamo appena celebrato tutti la Pasqua, chi quella ebraica, chi quella cristiana, grande festa, attorno alla quale potete immaginare quante discussioni ci sono riguardo l'applicazione dei precetti. Ora, uno dei problemi più grossi è quello dell'offerta, era, quando c'era il Tempio, quella dell'offerta dell'agnello di comunione al Tempio, che poi veniva mangiato all'interno delle famiglie. Ora, la Pasqua ebraica, come tutte le feste ebraiche, segue il calendario lunisolare e viene celebrata esattamente nel giorno della settimana in cui cade il 14 di Nissan, per cui può cadere dal lunedì alla domenica in qualsiasi giorno. Se cade di sabato, di Shabbat, o di venerdì, perché il venerdì sera è già Shabbat, si pone un problema. Si può sacrificare l'agnello pasquale di Shabbat? Domanda che viene posta all'interno del Talmud. Le argomentazioni partono da questo punto fermo. I sacrifici al Tempio venivano offerti sempre anche di sabato. Il sacrificio per il popolo, quello che i sacerdoti offrivano per tutto il popolo, veniva offerto anche di sabato, nonostante il divieto di sabato ad accendere un fuoco. E allora la deduzione cos'è? Se il sacrificio del sabato, se il sacrificio quotidiano viene offerto anche di sabato, tanto più il sacrificio di Pasqua, che è più importante di quello quotidiano, potrà essere offerto anche di sabato. E quindi il problema si risolve proprio in questo modo, utilizzando l'argomentazione dal più semplice al più complicato. Lo stesso per quanto riguarda l'applicazione di regole sempre che hanno a che fare con sacrifici relativi a situazioni diverse, non più legate alla differenza tra giorno sacro e giorno profano, ma a situazioni diverse del vivere umano, quando il sacrificio veniva appunto utilizzato anche come forma di espiazione. E allora è chiaro che se un determinato sacrificio si utilizza per l'espiazione di qualcosa di piccolo, tanto più lo si potrà usare anche per qualcosa di grosso. Quindi in quello che è, diciamo, il discorso alachico normativo, questa norma viene ampiamente applicata. Un altro esempio, il poter lasciare o meno un cadavere appeso, per esempio, a una croce durante un giorno di festa. Come sapete, c'è il divieto, è il motivo per cui anche Gesù dovrà essere tolto dalla croce prima della parascene. Ecco. E allora, se il corpo, un cadavere, non può rimanere esposto più di 8 ore prima di una festa, tanto più sarà importante seppellirlo quando non è il cadavere di un uomo giustiziato. Da qui la norma del seppellimento dei morti, possibilmente nello stesso giorno del decesso, norma che oggi non è quasi più applicata se non nello Stato di Israele, perché ormai in quasi tutti gli stati moderni bisogna aspettare almeno 24 ore dal decesso per poter seppellire una persona estinta. Ecco, per cui diciamo la dinamica è appunto confrontiamo dalla situazione più semplice quella che appare più complessa. La seconda nidala, Gezerashava, è quella di fatto più usata, che significa letteralmente uguale norma, uguale valore. O meglio, questo termine, questa parola, se compare in due versetti diversi, mi dà la possibilità di stabilire una relazione fra passi della scrittura anche fra loro lontani. Può essere una parola, sostantivo, verbo, può essere anche una preposizione messa in un certo modo, anche perché le preposizioni in ebraico si attaccano al sostantivo o al verbo. Per cui questo permette di stabilire più facilmente delle relazioni fra termini e preposizioni in versetti diversi. Oppure può essere anche solo un gruppo consonantico, una radice verbale. Ecco. Quindi uguale norma, uguale misura permette proprio di stabilire tantissime relazioni. La Middah in assoluto più usata nel Midrash, e come avete visto anche negli esempi che abbiamo fatto, molto spesso il commentatore è partito da una parola che è ritrovabile in parti della scrittura diversi. Poi abbiamo le altre cinque Middot che meno frequenti rispetto alle prime due, ma che però comunque hanno la loro importanza. Allora, la prima, Binyamav, Mikatuv Echad, che significa struttura generatrice da un unico passo biblico. Prego, ecco qua. Lei c'era, niente, le due lezioni prima delle feste?
Sì, sì.
Allora, questa le ha già. Ok, cosa vuol dire struttura generatrice da un unico passo biblico? Vuol dire poter partire da un versetto che proprio per la sua chiarezza genera l'interpretazione di altri passi oscuri. Facciamo un esempio. Abbiamo alcune discussioni relative a quelle che sono le testimonianze per quelle che erano i processi di allora davanti al Sinedrio, le testimonianze appunto a favore o contro l'imputato. Ora c'è un'espressione che spesso ritorna: ovunque si trovino due o tre testimoni, ovunque si trovi almeno un testimone, è possibile allora procedere in una certa maniera. Questa espressione dà origine alla possibilità di poter interpretare nella direzione di una testimonianza a favore o contro un determinato imputato di fronte al Sinedrio anche laddove ci sia soltanto l'espressione si trovi. Quindi l'affermazione si trovi implica che ci sia almeno un testimone. Ecco. Questa diventa la struttura generatrice, ecco, per noi lettori a posteriori, di un passo biblico che permetta l'estensione soprattutto di tutto ciò che riguarda la testimonianza anche ad altri passi biblici dove il riferimento ai testimoni è meno esplicito. Basta che ci sia l'affermazione si trovi. Lo stesso anche qui vale per la normativa sui sacrifici. Molte espressioni del Levitico sono state rilette e reinterpretate dalla tradizione proprio partendo da un versetto chiarificatore che ha dato luce a passi invece oscuri. Analogo a questo c'è la regola successiva Binyamav Mishne Ketuvim, che vuol dire struttura generatrice da due versetti. Cosa vuol dire? Vuol dire che talvolta ci troviamo di fronte a due versetti tra loro contraddittori. ritorna il famoso discorso delle antinomie come criterio di intelligibilità. E allora in questo caso i due versetti contraddittori possono diventare lo spazio all'interno del quale, discutendo a partire dalle due situazioni opposte, bisogna trovare, diciamo così, tutte le possibilità intermedie. Oppure sono, diciamo, il punto di partenza perché si vada a ricercare un terzo versetto che, chiarendo la questione, risolva la contraddizione. Però a questo punto si ha una nuova struttura generatrice che viene proprio dai due versetti che tra loro si contrappongono, perché danno adito a uno spazio di ricerca che implica talvolta la ricerca appunto di un terzo versetto chiarificatore. Questo per esempio lo troviamo all'interno delle discussioni riguardo la celebrazione del secondo seder di Pasqua, giusto perché siamo in termini pasquali. La settimana delle azime inizia con la cena pasquale ebraica che nasce come unica. Ben presto però, all'interno già nel primo secolo, quindi epoca di nascita del cristianesimo, c'era la tradizione di celebrare due cene pasquali consecutive, la prima e la seconda sera, in maniera che ci fosse la possibilità di fare una cena pasquale in famiglia e una all'interno delle varie scuole, i discepoli col maestro, che poi la situazione di Gesù coi suoi. Nei Vangeli si parla di Gesù che, sì, ma anche nei sinottici, Gesù che manda a cercare lo spazio per celebrare la Pasqua coi suoi, e anche qui si discute a livello biblico il primo, il secondo seder, quale sera era un seder, non era un seder, proprio perché già nel primo secolo c'era chi di queste cene pasquali ne faceva due, una in famiglia e una con i discepoli. Quindi chiaro, qui non si sa bene le donne come fossero collocate, perché la cena pasquale ebraica, come tutti i momenti liturgici familiari, implica l'accensione delle candele, che è il segno del passaggio dal tempo profano a quello sacro. E questo gesto lo può porre solo la donna, perché ha in sé i segni della vita, quindi il ritmo biologico della fertilità. Ora, chi vuol rispettare le regole tradizionali non può accendersi le candele della festa, e Gesù, sappiamo, un grande osservante della Torah, mai più avrà compiuto questo gesto. Quindi è presumibile che Maria o un'altra delle donne al suo seguito abbia acceso le candele della festa, come si fa ancora oggi nei momenti liturgici fra maestro e discepoli, nelle yeshivot, per esempio anche di Gerusalemme, dove sono le donne ad accendere le candele. Comunque, al di là della collocazione delle donne, anche per la celebrazione del secondo seder, si è arrivati a una conclusione relativa al fatto che fosse una cosa possibile, proprio confrontando situazioni tra loro antinomiche, prese dalla situazione degli ebrei della diaspora, che avevano il problema anche del calcolo del loro calendario. Il calcolo del calendario ha sempre dato adito a discussioni, proprio perché in passato lo si faceva osservando le fasi lunari. Ecco. E allora l'istituzione ufficiale della seconda sera di festa a partire da Pasqua nasce proprio dalle discussioni su qual è la certezza relativa al 14 di Nissan. E allora, per dare spazio a tutti, perché tutti potessero celebrare Pesach all'interno almeno di una vicinanza al 14 di Nissan, si è arrivati per posizioni antinomiche a dire bene, la seconda celebrazione del seder è possibile. Da qui ancora oggi tutte le feste ebraiche per gli ebrei della diaspora hanno due possibilità. In Israele un giorno solo, per tutti gli ebrei della diaspora ogni festa ha due giorni, in maniera che in almeno in uno dei due si possa celebrare correttamente. Ecco. Questo poi per dirvi le discussioni a dove arrivano, a risolvere anche diciamo situazioni contingenti. Ecco, quindi diciamo terza e quarta Middah molto simili, una in relazione a un passo biblico unico, una in relazione a passi biblici tra loro contraddittori. Poi abbiamo la quinta Middah, che l'al uferat uferat klal, che vuol dire includente incluso e viceversa, e che è una Middah in base alla quale si mette in relazione ciò che è incluso e ciò che include. Anche qui, per esempio, relativamente agli elenchi degli animali per i sacrifici, discussioni del tipo: sono per determinati sacrifici è necessario portare al tempio dei volatili. Allora ci sono elenchi che questi volatili li elencano, e allora quali tra questi volatili piccoli, volatili grandi, volatili che possono essere colombe o sì, qualcosa vicino alla colomba, altri anche nel Levitico dove si parla semplicemente di animali che volano. E allora anche qui la discussione risolve il problema prendendo in considerazione che in volatili può essere incluso qualsiasi animale con le ali, oppure quando parliamo di un animale con le ali facciamo riferimento a una categoria. Quindi o partendo dal generale o partendo dal particolare si risolvono anche qui discussioni che hanno a che fare in particolare con i sacrifici. Oppure nel midrash argomentativo, quello agadico, di cui vedremo oggi, se riesco vorrei farvi qualche esempio sia argomentativo che invece alachico. Le fotocopie che avete in mano sono alachiche, ecco. Mentre invece quello argomentativo non ha bisogno di fotocopia. Se non termineremo oggi, terminiamo la prossima volta. Però ecco, anche nel midrash argomentativo il rapporto fra generale e particolare e viceversa permette, di fronte a termini come animali, esseri viventi o uomo singolo animale, di poter stabilire relazioni con la categoria generale di appartenenza o viceversa. Se notate, sono tutte analogie queste. Sono tutte declinazioni di possibili analogie. Quindi in realtà le middot sono la regola delle analogie. Arriviamo alla sesta, che Yotze di Makomacher, come si riscontra in un altro posto, che non ha bisogno di grandi commenti. Come si riscontra in un altro posto è evidente. È evidente che qui l'analogia terrà conto di un richiamo possibile proprio dall'evidenza del pshat, del senso letterale. Lo stesso con la settima, davar alamed ne inyano, che significa spiegazione deducibile dallo stesso contesto, quindi dai passi biblici precedenti o successivi a quello che il midrashista sta esaminando. Ecco. Quindi il contesto è sempre ciò che viene prima e ciò che viene poi, e che è una norma utilizzata ampiamente anche all'interno dell'esegesi storico-critica. Ecco, collegare un testo a partire dal contesto di appartenenza è un'operazione che anche in esegesi storico-critica è sempre stata fatta. Ecco, queste le sette regole fondamentali attribuite a posteriori al maestro Hillel. Tenete presente che a posteriori vuol dire medioevo inoltrato. Ecco, fino al quinto, sesto secolo dell'era cristiana queste regole erano qualcosa di molto infieri. Cioè, di fatto il Midrash si muoveva così, ma mai nessuno lo aveva tematizzato. Si trovava qualche indicazione all'inizio o alla fine dei Midrash al testo biblico, in particolare alla Torah. il commentatore dà ogni tanto dà qualche indicazione sui criteri che ha adottato. E a partire da quelli, poi dal V secolo in poi, c'è stato chi ha cercato di ricondurre tutto questo a una serie di criteri ben definibili, di cui questi sette fondamentali attribuiti ai lei. Un primo ampliamento di questi sette sono i 13 di Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, trovate qui qualche indicazione, probabilmente viene dalla scuola del grande Rabbi Akiva, tra l'altro un grande maestro della mistica. E che cosa fa? Praticamente non fa altro che amplificare gli insegnamenti di Hillel con un'enfasi particolare a quella che è la possibilità di trovare un terzo versetto che risolve due versetti contraddittori e che a questo punto diventa un punto di riferimento per successive argomentazioni. Cioè la vera novità di Rabbi, delle Midot attribuite a Rabbi Eliezer, a Rabbi Ishmael, scusate, rispetto alle Midot attribuite a Hillel, è proprio questa, Midah innovativa fino a un certo punto, se vogliamo, proprio perché già le Midot attribuite a Hillel la lasciano intendere. Se vogliamo, qui si può parlare anche di una quattordicesima Midah, quando parliamo di Rabbi Ishmael, perché in relazione a questo maestro si sostiene che quando un testo viene ripetuto, sia nel commento scritto che nella fase orale, potrebbe essere un'omelia rabbinica, la ripetizione è sempre un'innovazione. Cioè non si ripete mai a caso. Questa è una deduzione, tra l'altro, che viene dal testo biblico stesso, perché chi di voi conosce la lingua ebraica sa che sintatticamente spesso le ripetizioni in ebraico servono a enfatizzare. Ripetizioni di soggetti, ripetizioni di verbi per rafforzare il senso del verbo stesso, quindi nella lingua ebraica ripetere è abbastanza usuale. E proprio a partire da queste ripetizioni, spesso il Midrash dice che il primo termine è da riferirsi ad alcuni aspetti di ciò di cui si sta parlando e la ripetizione ad altri. E qui Rabbi Ishmael in qualche modo tematizza un po' questo modo di procedere, affermando che ogni ripetizione è sempre un'innovazione. Siamo comunque sempre all'interno delle analogie. Abbiamo poi un ulteriore elenco, ecco, quando parlo di elenchi che ritroviamo nel Talmud. Quindi il Talmud appunto comincia a fissarsi non prima del IV-V secolo dell'era cristiana. Quindi abbiamo l'elenco delle sette Midot di Hillel, le 13 di Rabbi Ishmael e anche le 32 di Rabbi Eliezer. Ora, di queste 32, comunque trovate sul testo base che ho dato come manuale, quello di Stenberger, Ermeneutica Ebraica della Bibbia, trovate tutti questi elenchi di cui fanno riferimento le dispense e trovate anche tanti esempi, forse qualcuno di quelli che vi ho fatto anch'io ed altri. Ma per quanto riguarda Rabbi Eliezer, di tutte queste 32, le due più interessanti, perché le altre non sono che ancora una volta declinazioni delle analogie di cui abbiamo parlato, sono le due che trovate qui a pagina 55 della dispensa. Sono la Gematria e il Notaricon. Tra l'altro qui il Talmud proprio le numera, elencandole, le numera così come vedete dallo schema. Che cos'è la Gematria? Tra l'altro viene dal termine geometria del greco. È la possibilità di stabilire relazioni tra termini che hanno lo stesso valore numerico. Lo abbiamo visto anche noi in qualcuno degli esempi fatti, proprio quelli, tra l'altro l'ultimo sul testo della Mishnah, il testo dei padri, c'erano diversi riferimenti. Dovuti al fatto che, dato che ogni lettera dell'alfabeto ebraico ha anche valore numerico, ancora oggi in Israele viene usato, le lettere vengono usate come numeri, questo ci dà la possibilità di calcolare il valore numerico di ogni parola, sostantivo o verbo che sia. E quindi parole diverse ma con lo stesso valore numerico possono essere messe in relazione. Talvolta le parole, talvolta parti della frase, comunque diciamo una tecnica che si fonda principalmente sul confronto numerico. Forse vi avevo già fatto l'esempio, lo si trova anche nel Midrash al Cantico dei Cantici, il termine Sod Mistero ha valore numerico 70, così come gli Yayin, vino, e questo pone una relazione tra il vino e i misteri: più entra vino nell'uomo, più escono misteri. Ecco, quindi questo è citato anche nel Talmud: più l'uomo ingerisce vino, più escono misteri. Ecco, la relazione starebbe nel valore numerico 70 tra il termine vino e il termine mistero. Ecco, attenzione, tutte queste tecniche di cui stiamo parlando, che sia l'analogia o che sia la gematria, non devono, sono valide se però non vanno mai a rimettere in discussione il senso letterale del testo. Cioè, uno dei criteri del Midrash è che qualsiasi ricerca io faccia utilizzando queste tecniche non devo mai andare a mettere in discussione il pshat, il senso piano del testo. Quindi stiamo facendo il Midrash all'Esodo, stiamo parlando di uscita dall'Egitto, il Midrash dovrà amplificare l'uscita dall'Egitto, non potrà mai arrivare a dire che lì stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi ho usato un esempio diciamo esagerato per farmi capire. Quindi il Midrash non potrà mai distaccarsi dal senso letterale, potrà indagare oltre il senso letterale, ma rimanendo sempre però in qualche modo collegato al punto di partenza, perché è una tecnica che serve a comprendere meglio il pshat, non a vanificarlo. Ecco, quindi non potrà mai vanificarlo. Ritornando alle nostre 32 middot di Rabbi Eliezer, oltre alla gematria che già abbiamo incontrato, interessante è anche la tecnica del notaricon, che da notarius, stenografo, che indica la scrittura abbreviata o cifrata. Ne avete già qualche esempio nel testo biblico dove ci sono i salmi alfabetici. Per chi conosce l'ebraico, che cosa significa aver davanti un salmo alfabetico? Vuol dire che a ogni lettera dell'alfabeto corrisponde l'inizio del versetto. Quindi partendo da Aleph e arrivando fino a Tav, ogni versetto del salmo inizia con la lettera alfabetica corrispondente. Questo è già un esempio di notaricon. Ecco, questi salmi alfabetici, non so se sapete, servono ancora oggi nelle scuole degli ebrei più religiosi per facilitare la memorizzazione. Imparare un salmo alfabetico lungo è più facile che imparare a memoria un salmo alfabetico breve, perché se a ogni versetto corrisponde come inizio la lettera dell'alfabeto secondo la sua scansione, è più facile ricordarsi che cosa quel versetto dice. Quindi sono tutte tecniche nate anche per favorire la memorizzazione. Tra queste tecniche c'è anche quella dell'acrostico. Nel Midrash un metodo è quello dell'acrostico, quindi l'usare un per esempio il nome di Abramo, adesso l'esempio che vedremo subito, che ritroviamo anche nel Talmud, come diciamo l'acrostico dal quale partire associando a ogni lettera del nome qualcosa. Ecco, allora ve lo faccio vedere perché è carino. Poi il nome di Abramo è notissimo. Dunque, Abramo in ebraico, oltre che Abram, dopo il cambio del nome che troviamo al capitolo 17 della Genesi, abbiamo anche Avammon, che vorrebbe dire diciamo letteralmente padre di moltitudini, Av, padre, Ammon di genti, Am è il popolo. Ecco, Ammon tra l'altro è aramaico più che ebraico, perché sarebbe una forma plurale di Am. Ora, in ebraico biblico il plurale di Am, popolo, sarebbe Amin, parte che non è mai usato perché popolo è già una parola collettiva. Però in aramaico c'è anche questo termine Ammon, che indica invece la moltitudine, e che rispetto all'Am in ebraico che inizia per Aleph, questo inizia perché, questo per chi sa l'ebraico, altrimenti poi ha qualche dubbio su quello che farò adesso. Ora noi useremo le lettere latine per facilitare chi l'ebraico non lo conosce, e scriviamo Av Ammon in verticale, in maniera da poter utilizzare in orizzontale lo spazio dell'acrostico. Allora, mettiamo Av, aspettate che questo scrive poco, spero nell'altro. Allora, sì, ci va meglio. Uso la B e non la V, perché in ebraico il suono B e G viene reso con l'unica lettera Bet, per cui per quello che dobbiamo fare è meglio traslitterare con la B. Poi abbiamo Ammon, lo scriviamo così, H. La O in Ammon è fatta utilizzando la lettera Vav, un olem piena per chi conosce l'ebraico biblico. Poi abbiamo la mem e dobbiamo invertire prima la mem, poi la vav usata come o e poi la nun, che traslitteriamo con n, scusatemi, av ammon, scritto in verticale. Allora, sulla prima, che in ebraico non ha Aleph, noi abbiamo Av, quindi padre, partiamo subito da padre, e ecco, mi metto magari fra parentesi Av in ebraico, io che sarebbe Dio che parla, ti faccio per i popoli. Abramo è colui nel quale dovranno benedirsi tutte le famiglie della terra. Quindi, padre, ti faccio per i popoli. Alla Bet corrisponde la parola italiana scelto. Adesso capite perché abbiamo messo B. In ebraico Bachur, quindi il suono aspirato lo facciamo con CH, quindi scelto, sempre io ti faccio fra i popoli.
Il scelto è riferito alla benedizione.
È riferito al nome di Abramo, quindi ad Abramo.
Dico alla B, in quel senso di Bachur, vuol dire
scelto. Scelto in ebraico biblico, ma anche in ebraico moderno, Bachur vuol dire scelto, quindi preferito ad altri. Si può, il termine scelto si può rendere anche con altri sostantivi, però Bachur, soprattutto in ebraico biblico, è uno dei più utilizzati. Non significa solo scelto, ecco. Diciamo che qui è stato utilizzato perché nell'acrostico veniva bene. Quindi il dato che la bet ha suono sia bet che bet, la possiamo usare sia in ab o av se preferite, e la possiamo usare in bakur, è la stessa lettera con due suoni diversi. Per chi conosce l'ebraico biblico, la differenza fissata dai Massoreti è un puntino dentro la bet. Il puntino dentro indica suono B, senza puntino suono V, ma la lettera Bet è sempre quella. Alla che
corrisponde amato, perché amato in ebraico è aviv. Attenzione, non è l'aviv del Tel Aviv la città, perché aviv di Tel Aviv è scritto con Aleph e vuol dire primavera. Tel Aviv è la collina della primavera. Qui aviv dalla radice av con la che iniziale, che è la radice di amare, e quindi amato. Quindi amato, io ti faccio sempre tra i popoli, è sempre riferito ad Abramo, quindi è il midrash sul termine avalon. Poi abbiamo la mem, vuol dire re, perché in ebraico re è melech, quindi sempre re, io ti faccio per i popoli. Poi abbiamo la Vav, prego, Melech, con la K finale che corrisponde alla coppa. Poi la Vav, che consonante utilizzata in Avalmon come vocale per indicare la O, serve invece per rendere l'idea di eccellente. Eccellente in ebraico vatik, scritto con kof finale, quindi traslittero con q, io ti faccio tra i popoli, tra i popoli. E poi abbiamo l'ultima, la nun, fedele, in ebraico nemain. Questo è Aleph, io ti faccio per i popoli. Quindi, aspettate che risposto. In Midrash, chiaramente su Genesi, in questo caso, spiega il termine Avammon riferito ad Abramo utilizzando questo tipo di acrostico che noi ritroviamo nel Talmud, che è poi un modo per indicare, per spiegare meglio quel saranno benedette in te tutte le famiglie della terra. Quindi si dice che in qualche modo è già tutto contenuto in uno dei nomi con cui si indica il patriarca Abramo, che sarebbe quindi padre, scelto, amato, re, eccellente e fedele, chiaramente a Dio, per i popoli e tra i popoli. E quindi questo è uno dei metodi con cui l'acrostico viene utilizzato per spiegare il testo biblico. Dovreste ritrovarlo comunque anche in Stenberger, ma volevo appunto farvelo vedere oggi proprio perché è una tecnica interessante. Prego.
Volevo chiedere, in questo caso diventa un modo in cui il nome può descrivere la persona.
Certo.
Ecco, ma questo metodo dell'acrostico è stato usato più per i nomi o nomi di persone?
No, anche per altre situazioni. Okay. Io ho scelto questo perché Abramo è un patriarca conosciuto ho recuperato tra l'altro uno dei suoi nomi, Avammon, che è interessante appunto nella Genesi, che normalmente troviamo la differenza tra Abram e Abraham con la che introdotta dopo Genesi 17, però anche Avammon è un termine a lui riferito e mi piaceva ricordarlo, quindi è stata proprio una scelta mia quella di scegliere no, ce ne sono anche altre. Sì, quindi non è riferito soltanto ai nomi di persona. Deve procedere però, come vi dicevo, sempre senza andare a rimettere in discussione il senso letterale, perché è chiaro che qui ciascuna di queste declinazioni non fa altro che dire qualcosa di più sul padre di popoli. Ecco, Quindi non si va a dire che Abramo non è colui nel quale si benediranno tutte le famiglie, perché nel caso succedesse questo il Midrash non è valido. Cioè il Midrash deve essere sempre rispettoso del senso letterale. Altre domande? O è tutto chiaro? Ok. Allora, a questo punto, sulle dispense, a pagina 56, ho preferito ritornare un attimo, utilizzando in particolare gli studi di Amos Luzzatto, che potete trovare in forma più ampia nel suo saggio Leggere il Midrash, edito da Morcelliana. Ecco, molto tecnico, lo consiglio a chi ha già un po' di familiarità con queste tecniche, perché Luzzatto in questo saggio è veramente molto molto tecnico. O comunque leggetelo senza scoraggiarvi se all'inizio lo trovate difficile, perché è, diciamo, uno studio già per avanzati. Ma in questo studio lui riprende alcune sottolineature che già aveva accennato nel suo commento al Cantico dei Cantici edito da Giuntina, dove spiega qual è il giusto rapporto fra Mashal, che significa esempio in ebraico, e che indica praticamente il modello narrativo da cui il Midrash parte, con il Nimshal, che è il modello interpretativo, quindi ciò che viene spiegato, e che deve mantenere con il modello di riferimento una serie di legami. È un altro modo per dire che il Midrash non deve mai distaccarsi dal senso letterale. Luzzatto lo fa in maniera un po' più tecnica, dicendo che bisogna sempre mantenere in equilibrio il rapporto fra Mashal e Nimshal, quindi modello interpretativo è ciò che viene spiegato. Lui riassume un po' questo equilibrio in cinque principi che io qui vi ho ricordato. Molto semplicemente, che cosa sono? Il principio dell'unità semantica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante il fatto io possa trovare sfumature diverse dello stesso termine confrontandolo con contesti diversi, non c'è mai però una trasformazione radicale del termine stesso nel passaggio dal primo volume del canone biblico all'ultimo. Cioè, in realtà, che cosa si vuole dire? Che se il termine bassar, che abbiamo già nominato, può significare la carne che mangio come la carne dell'uomo, questo sarà il suo significato in tutto il testo biblico. Non ci sono termini che cambiano significato nel passaggio da un libro all'altro. Sottolineo questo perché invece nell'esegesi storico-critica, con la quale avete forse più dimestichezza, c'è invece la convinzione, e questo è un altro punto di vista chiaramente, c'è la convinzione che alcuni termini abbiano subito un'evoluzione nel passaggio dallo strato più antico dei testi biblici agli strati più moderni. Ecco, dal punto di vista midrashico no, cioè, lo stesso termine può avere sfumature diverse, ma rimane sempre lo stesso. Quindi c'è sostanzialmente un'unità semantica all'interno del canone biblico che va rispettata. Questo primo elemento. Secondo elemento, oltre all'unità semantica c'è anche un'unità tematica. Cioè, alla fine tutto il canone biblico in qualche modo veicola un messaggio al suo interno coerente. E Luzzatto indica sette termini di riferimento di questa unità tematica, che sono creazione, rivelazione, ecco, selezione oppure scelta, quando per esempio Dio sceglie un patriarca o sceglie un popolo, il tema del peccato, quindi della punizione, del pentimento e della redenzione. Cioè, in altri termini, il messaggio che va dalla creazione alla redenzione passa per una rivelazione, una scelta di persone e di popoli, che però deve scontrarsi con una realtà umana che è fatta di peccato, di conseguente punizione e di pentimento. Ecco. Secondo Luzzatto, questi sette temi sono quelli che caratterizzano tutto il canone biblico. Ecco, non si esce da questa unità tematica che si articola attorno a questi sette temi, diremo la storia della salvezza. Poi, ecco, e questo è fondamentale, nel canone biblico, che è il punto di partenza di ogni Midrash, l'ordine è tematico e non cronologico. Significa affermare che nel canone biblico non c'è prima e non c'è dopo. Anche questo lo sottolineo perché in ambito cristiano invece c'è un po' l'idea che la rivelazione biblica è una sorta di piano inclinato che va verso la rivelazione piena. Ecco, dal punto di vista ebraico no. Dal punto di vista ebraico c'è la Torah, il primo blocco di libri, dove la rivelazione è completa. C'è poi la profezia che esplicita la Torah e ci sono gli scritti che la confermano, ma non c'è un'evoluzione, cioè c'è già tutto nei libri di Mosè. Semmai c'è un'esplicitazione di ciò che al Sinai non si è immediatamente compreso. Quindi il Midrash tiene conto di questo. Quindi, in altri termini, il profeta Isaia non mi dice qualcosa che nel Pentateuco non c'è. Il profeta Isaia mi esplicita il Pentateuco, ma non aggiunge nulla, perché al Sinai tutto è già stato dato. Quindi, dal punto di vista ebraico, questo è molto forte. E, tra l'altro, nei rapporti fra ebrei e cristiani, questo è uno dei punti nevralgici. Perché per i cristiani c'è una progressiva rivelazione di Dio che arriva ai Vangeli, per l'ebreo no, tant'è vero che l'ebreo, diversamente dal cristiano cattolico, tiene la sezione dei profeti subito dopo la Torah, e proprio perché i profeti sono già la prima fase orale della Torah scritta, se volete, ma non aggiungono nulla a ciò che al Sinai si è detto. Ecco. Quindi, ecco, attenzione, perché il Midrash tiene conto di questo. Quindi, nella scrittura non c'è prima e non c'è dopo. Guardate, dal punto di vista linguistico, per chi ha fatto ebraico biblico, il famoso vav inversivo, quindi la possibilità con, premettendo un vav al verbo, di scrivere al passato con valore di futuro o di scrivere al futuro con valore di passato, e che è un genere letterario tipico delle narrazioni bibliche, viene interpretato dalla tradizione rabbinica già come un segno di questo fatto che nella scrittura non c'è prima e non c'è dopo. Quindi il vav inversivo è l'espressione linguistica di questa grossa convinzione rabbinica. Quindi questo per dirvi come il punto di vista tra ebraismo e cristianesimo può essere diverso rispetto alle stesse scritture. E sempre a partire da questo, non bisogna pensare che ci sia una fase di oralità che precede il periodo della scrittura, ma oralità e scrittura sono due qualità differenti della stessa rivelazione. Questo è il motivo per cui anche tutta la tradizione orale la si fa risalire al Sinai. Quindi chi fa il Midrash non tiene conto del fatto che prima c'è una fase orale e poi c'è una fase scritta, perché scritto e orale sono due qualità dell'unica rivelazione. E da ultimo il significato della Torah. Qui ho visto che c'è un errore di stampa. Nell'ultimo capoverso, dove si parla di radice verbale, non so come è uscito il greco, doveva uscire o l'ebraico o questo. La radice verbale di Torah è questo, Yara, quindi in unga che fa per Yod, Resh,
e che per chi conosce l'ebraico è questo, chiaramente nell'altra direzione. Quindi Torah, che a partire dalla sua radice significa non solo insegnamento ma anche direzione da seguire. Con questa radice si indica l'insegnamento, ma si indica anche il percorso di una freccia scagliata da un arco, una freccia che deve raggiungere l'obiettivo. Dalla stessa radice deriva il termine more o morà, che indica insegnante al maschile o al femminile. Ecco, quindi non va mai dimenticato il significato di Torah nella sua duplice forma, quella di cui abbiamo ampiamente parlato sia io che la dottoressa Milani, Torah scritta e Torah orale. Ecco, questi sono i cinque elementi che non vanno mai persi di vista assieme alle regole quando si parla di Midrash. E da ultimo, ecco, no, qui vi ho riportato a pagina 57 un passaggio che trovate nel testo dell'amica Ventura, Fare le orecchie alla Torah, che vi ho indicato in bibliografia. Lei a un certo punto, proprio nell'introduzione, sottolinea: il Midrash rende la Torah non solo intellegibile, ma anche intelligente. Che cosa vuol dire? Non solo ascoltabile e fruibile, quindi è quello che lei chiama con le maniglie, ma anche capace di ascolto con gli orecchi. E infatti Midrash è innanzitutto interrogazione e domanda. Il suo etimo richiama l'interrogazione profetica. È una modalità nella quale diventa importante la soglia, quel varco tra rivelazione e nascondimento. Cioè vuol dire che Midrash significa innanzitutto domanda. Rendere il testo intelligente significa considerarlo capace di essere interrogato. Quindi chi interroga il midrashista possiede quindi a priori una domanda specifica. Cioè chi interroga non fa una domanda a caso, fa sempre una domanda specifica in relazione al testo che ha davanti. E quindi da che cosa è data questa specificità? Qui vi ho elencato quattro possibilità. Capire la componente narrativa della scrittura cercando di trarne alcuni principi generali. E questo succede soprattutto nel Midrash aggadico, nel Midrash narrativo. Oppure di dedurre dal testo determinati codici di comunicazione e di comportamento, precetti. E questo è il Midrash alachico. Lo stesso vale per C, giustificare con l'ausilio del testo codici di comunicazione e di comportamento che non sembrerebbero derivare direttamente dal testo. È il problema del radicamento dei precetti. I precetti talvolta sono appoggiati a un testo biblico preciso, talvolta alla tradizione orale che interroga il testo. Abbiamo fatto l'esempio proprio prima delle vacanze del divieto di mangiare carne e latte insieme. Il precetto levitico parla di capretto e di latte di sua madre. Poi il precetto viene ampliato a tutte le carni e a tutti i latticini. Ora il fondamento non è solo scritturistico ma anche tradizionale, quindi Torah orale. Ecco che viene dal Midrash che interroga il testo. Quindi B e C sono riferiti più al Midrash Halakha. A, da cui siamo partiti, e D, dove arriviamo, sono più legati invece al Midrash narrativo. Cercare di capire meglio episodi o affermazioni imbarazzanti, come ad esempio alcuni antropomorfismi o disposizioni che possono apparire troppo rigide o addirittura crudeli. Ecco, quindi il Midrash, tenendo conto di tutto questo e di tutto quanto abbiamo detto, che trovate poi riassunto a pagina 58, interroga il testo. Ecco, avviso subito che a pagina 58, soprattutto la parte iniziale, problemi strutturali e problemi strumentali, è dedicata a chi conosce l'ebraico.
Per chi non conosce la lingua, tutto questo può apparire un po' distante, dubbi di vocalizzazione, dubbi di utilizzazione di preposizioni. Non preoccupatevi, è una divagazione dedicata a chi conosce la lingua, che qui si ritroverà senza problemi. Per chi non conosce la lingua, nessun problema, basta quanto abbiamo detto. Ok, allora, se qui è tutto chiaro, proviamo a vedere qualche esempio legato al Midrash Agadico, e temo non ce la faremo, rimandiamo la prossima volta il Midrash Agadà, di cui comunque potete già cominciare a guardare le fotocopie. Allora, per il Midrash Agadà non ho fatto fotocopie, perché gli esempi che vi faccio sono tratti dall'Agadà della cena pasquale ebraica, che commenta l'Esodo, e che potete acquistare ebraico italiano in tutte le librerie cattoliche, o alla Claudiana sicuramente in varie edizioni, o potete anche scaricare da internet dal sito www.torah.it, adesso ve lo scrivo, nel quale, cliccando sulla sezione feste, aprite Pesach e scaricate la Gadà ebraico italiano, e quindi la ritrovate facilmente. La Gadà è una fonte midrashica agadica fantastica. Dunque, il sito è www.torah, scritto così naturalmente, tutto minuscolo, questa è la R, io purtroppo scrivo molto male, www.torah.it, Torah con la H finale. È uno dei siti ebraici in italiano più noti, e in occasione delle feste la sezione feste è in primo piano. Adesso ormai Pesach è finito, siamo in attesa di Shavuot e di Pentecoste, ma basta andare sulla sezione feste, cliccate Pesach e trovate tutto quello che volete. Il nostro primo punto di partenza è un passaggio del Deuteronomio, che diventa un po' l'ouverture della sezione narrativa dell'Esodo. Ecco, ve lo metto qui alla lavagna. Punto di partenza è questo: il Signore sta per il nome di Dio, come sapete, ci fece uscire dall'Egitto. È Deuteronomio 26,8, ci fece uscire dall'Egitto. Come sapete, Deuteronomio riprende quelli che sono i grandi testi che lo precedono, in particolare Genesi e Esodo, e li rilegge alla luce un po' del ritorno da Babilonia. E dunque il Signore ci fece uscire dall'Egitto e si elenca, ecco, con mano forte. Poi, ecco, lo scrivo così per chiarezza per noi, con braccio disteso. Poi, con grande terrore. Con segni. E con prodigi. Se li contate sono 5, quindi il Deuteronomio non indica a caso 5 aspetti. È chiaro che richiama alla Torah nel suo insieme, è Deuteronomio 26,8. Lo ritroviamo nella Gadà di Pasqua. Agadà che al suo interno ha moltissimo Midrash, perché in questa sera in particolare soffermarsi sull'uscita dall'Egitto, interrogando l'Esodo e discorrendo con tutti i presenti, è un precetto fondamentale. Quindi più ci si sofferma sull'uscita dall'Egitto e più si assolve il precetto. Chiaramente, quale sarà qui la domanda del Midrash? Quindi, scusate, quindi non si legge l'Esodo, ma si legge l'Esodo commentato. Quale sarà la domanda soggiacente? Che cosa vuol dire tutto questo? Perché all'interno della stessa Torah, nell'Esodo si dice semplicemente Dio ci ha fatto uscire con mano forte e braccio disteso, ma poi il Deuteronomio elenca tutti questi aspetti. Cioè vuol dire che bisognerà comprendere che cosa significa la grandezza del Signore che ha fatto uscire dall'Egitto. Quindi questa è la domanda di partenza. Vi leggo pari pari il commento ufficiale, sul quale poi in famiglia naturalmente si discute. Ecco, la ritualità ebraica è un po' diversa dalla ritualità cristiana, è una ritualità, come vi ho detto, familiare, all'interno della quale i genitori dialogano coi figli e coi presenti, all'interno della quale è possibile porre domande, avere risposte, disquisire. Quindi non c'è chi celebra e chi partecipa in forma però silenziosa, ieratica, composta. Le nostre liturgie sono anche molto, diciamo così, all'insegna a volte del dibattito, dello scambio, cioè è normale interagire anche uscendo un po' dalle righe, ecco, con uno spazio anche dedicato ai bambini. Per esempio, quando arriviamo a elencare le 10 piaghe, i 10 flagelli, per coinvolgere i bambini, chi è di turno nella lettura e nel commento, perché tutti sono sacerdoti, tutti celebrano, chi è di turno intinge un dito in un bicchiere di vino rosso e mentre elenca i flagelli lascia cadere una goccia su un piatto bianco. E tutti devono allontanare lo sguardo, perché si allontana lo sguardo dai malefici. Però c'è questa immagine del vino che cade sul piatto e che sembra sangue. Quindi, e questo serve a far capire anche ai più piccoli presenti che Dio sta liberando il popolo dai 10 flagelli che hanno a che fare col sangue. Quindi quando, finché si è piccoli, si ha il ricordo di queste gocce che gli adulti fanno cadere sul piatto. Quando si comincia a capire qualcosa, si afferra qualcosa del racconto. Quando si è più grandi, si comincia a porre domande all'interno di passi dell'Esodo o dell'Esodonomio come questi. Quindi col rito si cresce e il rito permette l'interazione nelle diverse fasi della vita. E allora, per i più grandicelli, andiamo a vedere il Midrash. Non pensiate che ci sia una spiegazione unica di tutto questo, eh? Preparatevi già a cose diverse, e se no non siamo nell'ebraismo. Allora, con mano forte allude alla mortalità fra gli animali, perché, come è detto, si cita Esodo 9:3. Ecco, la mano del Signore sta per colpire le tue bestie, che sono nella campagna, e sono i cavalli, gli asini, i cammelli, i bovini e gli ovini, con una terribile mortalità. Quindi la mano forte sarebbe riferita alle bestie qui elencate. Con braccio disteso è la spada, come è dimostrato dal seguente passo, e qui siamo a Cronache 21:16. Come vedete, il Midrash spazia dalla Torah agli scritti tutto il canone. Cosa dice Cronache 21:16? Teneva in mano la spada sguainata distesa su Gerusalemme. Qual è il anello di contatto? Braccio disteso, spada sguainata distesa. È la Gezerah Shavah, uguale norma, uguale misura. La seconda regola. Poi abbiamo con grande terrore. Il Midrash dice, accenna alla manifestazione della Shekinah. La Shekinah è la presenza divina fra gli uomini, come detto in Deuteronomio 4:34. Ha mai provato, un Dio a venire a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra, con prove, con segni, con prodigi, con guerra, con mano forte, con braccio disteso, con grande terrore, con guerra, come tutto ciò che fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i tuoi occhi? Ecco allora che questo passo del Deuteronomio che contiene la parola terrore e che non è il passo di partenza viene usato per spiegare Deuteronomio 26,8. Terrore significa manifestazione della Shekinah. Sapete poi che il termine terrore nella scrittura può indicare la manifestazione di Dio che spaventa chi non lo riconosce come Dio, ma può indicare anche l'atteggiamento dell'uomo che ha il giusto terrore e timore di fronte alla grandezza divina. Poi abbiamo consegni. Midrash dice si riferisce alla bacchetta, al bastone di Mosè, come è detto in Esodo 4,17. Prendi in mano questa bacchetta con cui farai i segni. Ancora una volta vedete che continuo a applicare la seconda middà. Consegni e la bacchetta con cui farai i segni. Quindi i segni sono quelli riferiti al bastone di Mosè. Con prodigi allude al sangue. Il sangue è la modalità in cui si convertirono le acque del Nilo, che come sapete probabilmente è riferita alla presenza nel Nilo in certi periodi di alghe di colore rossastro, e poi c'è una spiegazione più che accettabile. Però dal punto di vista tradizionale midrashico, con prodigi allude al sangue in cui si mutarono le acque del Nilo. Come detto, questa volta il riferimento è in Gioele, sezione profetica 2:30. Farò prodigi in cielo e in terra. Di nuovo la parola prodigi in tutti e due i passi. E prodigi in cielo e in terra saranno sangue, fuoco e colonne di fumo. Un'altra interpretazione che vede accennati in questo versetto i 10 flagelli coi quali gli egiziani furono colpiti. Attenzione, mano forte. Sono due parole e quindi allusione a due flagelli. Braccio disteso, sono ancora due parole. Grande terrore, due parole. Segni è plurale, quindi vale due. Prodigi è plurale, quindi vale due. E allora questo passo del Deuteronomio sarebbe riferito ai 10 flagelli. Ah, ecco, guardate, questa è la Gadà, vedete, un po' rovinata perché è quella di casa mia. Vedete la sezione coi flagelli? Ha anche le illustrazioni, perché i grandi leggono e i bambini guardano le immagini. I flagelli che sono importanti sono a colori. Vi faccio vedere le pagine precedenti, hanno le immagini in bianco e nero. Ecco, in maniera che il bambino capisca che qui siamo arrivati. Scusate, questi sono gli appunti per casa mia, c'è dentro di tutto, il bambino capisca che siamo arrivati a un punto importante. Poi appunto in genere la guardiamo prima, ci prepariamo, facciamo un po' di appunti tenendo presente chi sarà presente in maniera da coinvolgere tutti. Dopodiché la Gadà elenca i 10 flagelli, li conoscete, sono il sangue, le rane, i fidocchi, gli animali feroci, la mortalità del bestiame, le ulcere, la grandine, le tenebre, le cavallette e la morte dei primogeniti. Dopodiché, dopo averle elencate, aver fatto, come vi dicevo, quell'esempio di gocce di vino sul piatto per i bambini presenti, si procede alla lettura. Rabbi Yosè di Galilea diceva, ecco, chi è Rabbi Yosè? Anche lui è un discepolo di Rabbi Akiva, un mistico. Quindi parliamo sempre di fine primo secolo, inizi secondo secolo dell'era cristiana. Rabbi Yosè di Galilea diceva, da dove si dimostra che gli egiziani furono colpiti in Egitto da 10 flagelli e sul Mar Rosso da 50? Avete mai sentito parlare di 50 flagelli? No, perché viene dalla Torah orale. Ecco. E allora si fa riferimento proprio alla sera di Pasqua qui. Quindi, da dove si dimostra? Dal fatto che nei riguardi dell'Egitto il testo di Esodo 8,15 così si esprime: dissero i magi a Faraone: questo è il dito di Dio. Guardate che si può tradurre anche: questa è la mano di Dio. Aspettate, facciamo così, ve lo faccio anche qui alla lavagna, così è più, lo vedete anche in italiano, vedete dov'è il collegamento. Allora, qual era quello che scrive? Anche qua, come nel Midrash, proviamo dall'una e dall'altra via. Allora, partiamo da Esodo 8:15. Dissero i magi erano i magi alla corte di Faraone, a Faraone, questo è il dito di Dio, o questa è la mano di Dio. Jad in ebraico biblico può indicare tutte e due le cose. Ok, per cui siamo a Esodo 8:15. Ora verrà spiegato questo versetto mettendolo in relazione con Esodo 24:31, dove si dice: vide Israele la mano grande con cui il Signore aveva operato contro gli Egizi. E poi proseguo il testo, per questo credettero. Aveva operato contro gli Egizi. Non vi garantisco che questa sia la traduzione della CEI, eh? È la mia traduzione. Ok. E questo è Esodo 24:31. Ok, dobbiamo tenere il riferimento per capire questi due versetti.
Allora, cosa dice Rabbi Yosef?
Ora, dissero i magi a Faraone: questo è il dito di Dio. Un dito solo, cioè, ha provocato i 10 flagelli. Perché se partiamo da Esodo 8:15, prendiamo in senso letterale il testo, vuol dire che un dito, il dito di Dio, ha operato i 10 flagelli. Mentre per quello che avvenne presso il Mar Rosso, si dice: vide Israele la mano grande con cui il Signore aveva operato contro gli egiziani e il popolo temette il Signore. Quindi, se un dito ha provocato 10 flagelli, le 5 dita della mano ne avranno provocati 50. È evidente il rapporto? Cioè, il rapporto è tra il dito e la mano. E allora, se un dito fa 10, la mano fa 50. Ma non è finita qui. Quindi, in questo caso, abbiamo un riferimento fra due termini che possono essere resi con un unico termine o con due termini diversi, ma che comunque fanno parte della, indicano cose diverse della stessa parte del corpo, e quindi si metterà in riferimento dito e mano. E allora, quanti flagelli subirono per un dito? 10. Se ne deduce dunque che in Egitto furono colpiti da 10 flagelli e sul Mar Rosso da 50. Ma se volete, vi do anche un'altra spiegazione. C'è anche Rabbi Eliezer che diceva: dove si dimostra che ciascun flagello che il santo benedetto egli sia mandò contro gli egiziani in Egitto constava di 4 flagelli? E qui fa, prende il riferimento il Salmo 78:49, che dice: mandò contro di loro l'ardore della sua ira, lo sdegno, la collera, la sventura, una turba di angeli malefici. Questo dice il Salmo. E Rabbi Eliezer allora dice: Lo sdegno ne portava uno, la collera un altro, la sventura un terzo, la turba di angeli malefici un quarto. Se ne deduce dunque che in Egitto furono colpiti da 40 flagelli e sul mare da 200, perché tanto quelli che li colpirono in Egitto, tanto quelli che avvennero sul mare, debbono essere moltiplicati per 4. Perché questo in riferimento al Salmo 78-49. Per i salmi tenete conto che la scansione ebraica rispetto a quella cristiana ha lo sfasamento dopo il Salmo 8:1, quindi se non lo trovate nel 78-49 sarà nel 77 o nel 79. Quindi sono tutti... c'è anche Rabbi Akiva, leggiamo anche questo che è carino. Rabbi Akiva diceva: donde si dimostra che ogni flagello che il santo benedetto gli sia mandò contro gli egiziani in Egitto constava di 5 flagelli. Dal passo sempre, cita sempre lo stesso salmo: mandò contro di loro l'ardore dell'ira, lo sdegno, la collera, la sventura, una turba di angeli. E allora Rabbi Akiva dice: l'ardore dell'ira ne portava uno, un altro lo sdegno, un terzo la collera, un quarto la sventura, un quinto una turba di angeli malefici. Se ne deduce dunque che in Egitto furono colpiti da 50 e sul mare da 250. Qual è la differenza? Che Rabbi Eliezer non calcola l'ardore dell'ira, ma vede lo sdegno, la collera e tutto ciò che segue come l'esplicitazione dell'ardore dell'ira. Invece Rabbi Akiva calcola anche l'ardore dell'ira, per cui per Rabbi Eliezer tutto va moltiplicato per 4, per Rabbi Akiva per 5. Quindi lettura diversa dello stesso salmo. E la conclusione generale: ecco di quanti grandi benefici noi siamo debitori al Creatore. Da qui comincia il famoso canto del Dayenu, che significa ci sarebbe bastato, dove si elencano tutti i prodigi che Dio ha fatto dall'uscita dall'Egitto al dono della Torah al Monte Sinai, e dopo ognuno si dice: se anche ci avesse dato solo questo, ci sarebbe bastato. Questo è l'aspetto più liturgico. C'è anche un aspetto molto pratico, perché al canto del Dayenu qualcuno si alza e va a buttare le mazzotte, le azime più spesse rispetto a quelle che si usano come pane, in una zuppa tradizionale di Pasqua che si chiama Dayenu, perché si dice: se anche mangiassimo solo questa, ci sarebbe bastata per tutta la cena. Poi non è vero, perché è una cena che non finisce più, ma è tradizionale al Dayenu, mentre si canta ci sarebbe bastato, qualcuno si alza e butta le azime spesse per fare la zuppa. Sembrerà magari un po' insolito, ma guardate che quando si è bambini questi gesti rimangono impressi nella memoria con un grande significato, perché la zuppa Dayenu si mangia solo a Pasqua, non durante l'anno. Le azime spesse si usano solo a Pasqua. E questo gesto che collega il Dayenu cantato in relazione ai prodigi al Dayenu della zuppa che per quella sera potrebbe bastare, quando si è piccoli dà il senso della completezza, come dire: tutto ciò che il Dio mi dà è molto di più di quanto mi sarebbe bastato. Cioè, vi assicuro che quando si è piccoli è molto immediato questo collegamento, senza bisogno di grandi ragionamenti. I ragionamenti verranno dopo, e soprattutto quando si è ragazzini queste disquisizioni sui flagelli riferiti alle dita e alla mano di Dio intrigano molto. Quindi se il gesto della zuppa serve al più piccolo, come quello delle gocce di vino per il sangue, per il ragazzino o la ragazzina naturalmente questi ragionamenti sui flagelli, il dito e la mano di Dio e non solo, piacciono. Poi quando si è più grandi piace spiegare ai più piccoli tutto questo, e quindi attraverso la festa il momento familiare diventa un momento importante per la trasmissione della tradizione. Ecco. E questi sono tutti esempi di Midrash agadico, narrativo, che però, come sapete, non è l'unico Midrash, perché ce n'è anche uno di tipo normativo, e l'esempio è quello legato alle fotocopie. Ma se siete d'accordo, adesso lascerei lo spazio ad eventuali domande, e il Midrash Halakha sarà il punto di partenza della prossima volta, perché soprattutto il Midrash Halakhico richiede un po' di tempo. Sì, sapevo che probabilmente non ce l'avrei fatta, ma ci ho provato lo stesso. E poi non mi dispiace se magari cominciate a guardarle da soli. Quello che vi chiederei, per cortesia, se dalla prossima volta potete portare il testo biblico nella traduzione che volete, vedo che qualcuno già ce l'ha, che sia la traduzione ultima della CEI, che sia quella interconfessionale, quella che volete, proprio come punto di riferimento, perché terminato il Midrash guidato, quindi il Midrash già fatto, vorrei farvi vedere come questa tecnica nella tradizione ebraica è anche il modo, continua ad essere il modo con cui chiunque si accosta al testo e, pur partendo dal Midrash dei maestri, cerca di fare il proprio Midrash, partendo proprio dalle regole che abbiamo visto. Cioè l'atteggiamento midrashico è un modo con cui leggere il testo anche da soli, ecco, chiaramente facendo tesoro della tradizione. E allora vorrei provare a farvi vedere come è possibile anche da parte vostra interrogare il testo in maniera corretta. E allora è più semplice se portate la Bibbia che avete a casa e la usiamo come punto di partenza insieme per fare questo tipo di operazione. Nel frattempo, se qualcuno avesse domande riguardo la lezione di oggi, si faccia pure avanti, oltre a quelle che mi avete già fatto. Prego. No, no.
Il discorso di oggi è riferito appunto all'Egitto e anche a Egitto, ne avevo un elemento, una discussione con mio figlio non molto tempo fa, che prendeva spunto da questo avvenimento, gli egiziani della volta le acque mentre seguono i re,
sì,
per mettere in dubbio la bontà di Dio nella,
certo,
nostra testamento. Allora la mia domanda era, dal punto di vista ebraico, si può lo stesso
capita
e
no, no, le dirò di più, che non solo si pone la domanda, ecco, se volete questo potrebbe essere anche uno dei testi da usare per fare il Midrash insieme, ma c'è anche una risposta, perché proprio il bambino giustamente dice: ma noi festeggiamo la nostra festa di libertà, ma sono morti i primogeniti degli egiziani, sono morti tutti i soldati egiziani, i cavalli, i cavalieri, eccetera. La risposta tradizionale è questa: non si può gioire pienamente, in questo caso per la propria libertà, se questa è costata la vita a qualcuno. Per cui nella settimana di Pasqua, che prevede le prime due sere la cena rituale e le altre cinque sere delle benedizioni particolari a fine pasto, per ricordare questo, che cosa si fa? Non si canta l'alleluia completo, cioè l'alleluia completo è fatto da una serie di salmi, non è solo l'espressione alleluia. Quindi si parte dall'espressione completa nelle prime due sere, poi lo si ricanta nelle altre cinque mutilato, questo in segno di lutto per tutti gli egiziani scomparsi in questa occasione, sia dell'esercito del faraone sia i primogeniti. Quindi è un gesto di lutto e di solidarietà nei confronti del popolo egiziano colpito dai flagelli di Dio. Quindi si spiega in questo modo: per quelle che sono le contraddizioni della storia, Dio è costretto ad agire in questo modo, che poi da un altro punto di vista potrebbe essere la recezione ebraica di qualcosa che storicamente è avvenuto e che poi è stato religiosamente riletto. Quindi Dio non può che fare così per liberarci, perché la storia ha le sue contraddizioni. Ma noi non possiamo gioire pienamente della nostra libertà perché qualcuno è morto. E quindi, in segno di lutto, si canta l'alleluia mutilato. Quindi questa è un po' la risposta che si dà. No, ma è giustamente una delle domande che ci si pone. Quindi no, anzi, grazie per averla fatta, perché ha permesso di approfondire. Mi dica.
Ma allora, seguo, visto che la bambina mi turbava la cosa, quando Gesù entra nella terra promessa e
comincia a far guerra a tutto piano
da tutte le parti, anche per i bambini ebrei, penso che turbino un po',
certo,
queste,
certo,
qua.
Assolutamente. E anche qui la spiegazione è che sul versante umano, su quella che è la storia dei popoli, purtroppo il prendere possesso di una terra che Dio dona al suo popolo implica anche questi momenti cruenti, che però non vogliono dire che Dio è crudele, cioè vuol dire che Dio è un Dio che ama non solo il mondo ma anche il genere umano che ha creato, ma che quando entra nella storia è anche lui soggetto ai conflitti umani. Quindi ecco, da questo punto di vista la percezione di Dio da parte della tradizione ebraica è un po' meno inossidabile di quella che viene dalla teodicea cristiana, cioè i cosiddetti attributi di Dio tipici della teodicea cristiana nell'ebraismo scricchiolano un po', perché Dio è Dio, ma quando ha a che fare con la storia e con gli uomini ha dei limiti che vengono dal genere umano, ma al quale anche lui in qualche modo deve sottostare, così come Dio trova beneficio quando l'uomo fa il bene. Sembrerebbe irriverente Dio che viene redento dall'uomo che fa il bene, ma nella logica ebraica ci sta, perché all'interno dell'alleanza si è partner. E partner vuol dire che nel bene e nel male ci si trova vicendevolmente coinvolti. Quindi la teodicea ebraica è un po' diversa da quella cristiana, perché mostra un'immagine di Dio che è un po' meno inossidabile rispetto, non so, alla teodicea di San Tommaso, adesso quella che mi viene in mente per prima. Ecco. Quindi sono proprio due modi diversi di rapportarsi alla divinità. Ok, allora vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che settimana prossima c'è lezione subito dopo il seminario biblico, che termina alle 17. Io comunque aspetterò qualche minuto, se qualcuno di voi dovesse partecipare al seminario prima di me, che termina alle 17, ecco, sappia che l'aspetteremo, perché poi il seminario continua solo per gli studenti iscritti alla specializzazione della facoltà teologica, che dovranno poi sostenere l'esame, ma per tutti gli altri è finito. Quindi la mia lezione non subisce variazioni, mentre le lezioni prima delle 17 vengono sospese per dare la possibilità a tutti di partecipare a questo seminario biblico intercorso, tutte le lezioni dalle 17 in poi rimangono invariate, quindi anche la mia. Quindi non so se qualcuno si fosse posto la domanda, c'è o non c'è lezione. C'è, perché il seminario biblico è già finito. Perfetto. Ecco, qui ci sono le firme per chi avesse bisogno.
Saluti di mia moglie, ma
grazie.
Come c'è lo sciopero e aveva paura di non arrivare in tempo.
Ah, ho capito, beh, no problem, intanto c'è lei che riporta fedelmente.
Thank you.